Guardiamo il mondo attraverso i libri, navighiamo nel passato, osserviamo il presente e ne immaginiamo il futuro, insieme ad autori, editori e appassionati. Interviste, recensioni o semplici chiacchierate che hanno sempre un punto di partenza. Il libro. Sono Alessandro Conte e questo è il mio podcast.
Benvenuti ad una nuova puntata di Book Reporter. Oggi parleremo di un libro che racconta, attraverso le esperienze di una bambina prima e di un adolescente dopo, la vita in uno dei quartieri della periferia romana, il Laurentino 38. Il quartiere prende il nome dal piano di zona numero 38 del piano attuativo della legge 167, entrato in vigore nel 62. In poche parole, era un piano per cercare di risolvere un'emergenza abitativa che attanagliava la capitale e che vedeva attorno a Roma una serie di baraccopoli. Insomma, una cosa molto imbarazzante per l'epoca. E quindi con questo piano attuativo sorsero dei grandi complessi abitativi gestiti dall'Istituto Autonomo delle Case Popolari, e quindi abbiamo visto la crescita del Corviale, di Tor Bella Monaca, e dal 76 al 1984 lo sviluppo di quello che era il Laurentino 38. Il 1984 è l'anno finale delle rifiniture. In realtà già dal 1980 il quartiere era densamente popolato. Un progetto su larga scala. Oggi il quartiere ha 20.000 abitanti. Però questi quartieri, in realtà l'emergenza abitativa sì, la risolsero, ma fino a un certo punto, perché vissero in un isolamento e con una mancanza di servizi, soprattutto il Laurentino 38, che erano una caratteristica negativa di questi quartieri. Vennero assegnati gli appartamenti a chi aveva occupato l'Hotel Continental vicino alla stazione, alla stazione Termini, e tra questi moltissimi erano persone con precedenti penali. Adesso non ricordo esattamente il numero, ma nei primi anni c'erano circa 5.000 arresti domiciliari all'interno del Laurentino 38. Insomma, lo chiamavano il Bronx di Roma. La mancanza dei servizi e l'isolamento fecero sì che molti non pagassero più l'affitto, e anche gli assegnatari spesso venivano respinti perché la gestione dei locali era una gestione anche lì alternativa a quella regolare, per cui venivano occupati gli appartamenti e poi magari ceduti su compenso. Ecco, dopo tutto questo preambolo, è perché per far capire esattamente il contesto in cui Laura Buffoni, autrice del libro Un giorno ti dirò tutto, edito da HarperCollins, ha sviluppato la sua storia. Benvenuta Laura.
Grazie, buonasera. Sì, da una fotografia precisa del momento in cui sono arrivata, perché io sono arrivata nell'84, nell'inverno dell'84, a Laurentino 38, che era nuovo, eppure già fatiscente. In particolare gli ultimi tre ponti erano praticamente da subito stati presi d'assedio dagli occupanti degli occupanti, dati alle fiamme. C'era una stazione di polizia che a un certo punto ha aperto ma ha richiuso dopo pochi giorni, e insomma poi eravamo in piena eroina in quegli anni, quindi questo significa che nella via dove io abitavo, che non era esattamente dentro Laurentino 38, ma era, noi se lo guardiamo dall'alto, il Laurentino 38 ha la forma come di un semicerchio, diciamo, che si chiude quasi a uncino con gli ultimi tre ponti. La via dove io abitavo erano delle cooperative ed erano esattamente incastonate al centro, diciamo, della curva che facevano questi 11 ponti del Laurentino. E nella mia via c'erano delle scuole, poi diventeranno in futuro le scuole elementari, le medie che io frequenterò, ed erano in cantiere per i primi anni, e in questo cantiere si andava a fare varie cose, insomma, le persone che abitavano a Laurentino, tra cui molti bucarsi, perché erano appunto quelli gli anni. E io ricordo che proprio era uno slalom, si faceva lo slalom tra le siringhe e così. Poi c'è un aneddoto che, visto che proprio siamo partiti così a bomba, racconterei, che io racconto anche nel romanzo, e cioè la storia di questo individuo, che poi avrà un ruolo molto rilevante nella mia vicenda, che aveva trovato un modo molto interessante di fare business, anche imprenditoriale, e cioè lui aveva trovato un modo per allacciare, diciamo, l'Enel, quindi la corrente elettrica, nelle case occupate, perché oltre alle case, diciamo, popolari, date insomma alle persone che avevano bisogno di queste case, c'erano, diciamo, gli occupanti si erano insediati nei ponti, dove invece ci dovevano essere luoghi di aggregazione, negozi, eccetera, subito negli ultimi tre ponti in particolare, distrutti, devastati e occupati. Quindi questa persona aveva questo business super redditizio, che si faceva pagare il pizzo per questa allaccio di corrente, se non che un tizio poverino invalido in sedia a rotelle si è rifiutato in quel momento. Quindi lui stava senza corrente perché gli era stata già tagliata, diciamo, questo allaccio, e aveva, diciamo, la luce era la fiamma di una candela. E questo manager, diciamo, è andato a casa sua, gli ha preso la faccia e gliel'ha squagliata sulla candela. Questo era uno dei personaggi, diciamo, della mia infanzia, che hanno popolato gli incubi, ma purtroppo anche la vita diurna nella mia infanzia.
Ecco, tu nel libro usi una espressione, diciamo, usata dai tuoi genitori nel portarti in questo contesto, che è la fossa dei leoni. Ecco, in qualche modo questa fossa dei leoni ha funzionato?
Diciamo che se siamo qua a fare questa chiacchierata, diciamo che, ecco, non è un tentativo che farei io adesso, una figlia che ha praticamente la mia età di allora, ecco, forse non farei questo tentativo anche con lei. Diciamo che mi è andata bene, diciamo che i miei, come dire, mi hanno dato, è una parola brutta, perché però un po' il veleno e insieme l'antidoto, nel senso che mi hanno portato lì in maniera anche un pochino inspiegabile, e a proposito di senso della realtà, forse non si rendevano veramente conto sino in fondo, erano anche anni molto diversi da adesso, siamo molto più protettivi ora, quindi, però dall'altro mi hanno dato un antidoto potentissimo, che è la capacità di guardare, che sono i libri, che sono tante cose che loro avevano sicuramente, un bel tesoro che avevano da darmi, però insomma, certo, diciamo
è
che
è stato difficile
abbastanza mimetizzarmi anche con tutte poi le contraddizioni che questa cosa ha portato in me, insomma.
Ecco, questo è un altro termine che hai usato nel tuo libro, che è quello di mimetizzarti nel contesto sociale. E come sei arrivata a questa decisione da una parte, e questa mimetizzazione, l'abbiamo chiamata mimetizzazione, però è questo ruolo che hai interpretato, ha funzionato?
No, mi hanno smascherato abbastanza presto. Allora, io questa cosa la racconto, penso, in maniera molto chiara nel libro, cioè soprattutto a quell'età, ma anche dopo, tanti di noi, la cosa più normale che desideriamo è quella di essere un po' uguali agli altri. Poi magari ci piace anche essere eccellere in qualcosa, però mediamente, soprattutto nell'infanzia, insomma, è essere accettati, insomma, essere più o meno, anche poterci un po' nascondere nel gruppo, così. Quindi io, quando sono arrivata in questo posto incredibile, la prima cosa che ho fatto è ho iniziato ad atteggiarmi un po' così come loro, quindi parlare, questo ciancicare, questo linguaggio che era pieno di oscenità, perché io un pochino nel libro le dico, adesso per esempio in questo contesto mi sentirei male a ripetere delle cose, mi atteggiavo, mi vestivo come loro, eccetera, provavo a essere quella cosa là, perché volevo nascondermi lì in mezzo, volevo essere amata da queste persone. Poi però ero innegabilmente diversa, perché parlavo in italiano, anche questa cosa, semplicemente alle elementari molti di loro erano praticamente analfabeti, quindi questa cosa mi rendeva completamente diversa. E poi, in degli stranissimi paradossi, ero diversa pure al contrario, nel senso che, per esempio, non facevo le cose che facevano gli altri, perché i miei genitori non me lo permettevano, quindi non avevo gli stessi riferimenti culturali, per esempio nel mondo televisivo, non vedevo le stesse cose, non vestivo con i brand, perché già iniziavano le Nike, c'erano, insomma, gli anni 80 iniziavano, erano già in pieno, c'erano tantissimi brand a quell'epoca molto in voga, e io non mi vestivo così, quindi ero diversa. diversa, e quindi piano piano, sempre di più, questo voler stare al centro mi ha portato a diventare bersaglio.
Pensando a queste esperienze difficili nel periodo più delicato della crescita di una persona, che è quello dell'adolescenza, questo libro diventa anche un po' un modo di liberarsi da quelle angosce?
Sicuramente. Io ho delle cose anche qui che si contraddicono un po', nel senso che ho delle immagini molto chiare che mi perseguitano, soprattutto del momento del perché poi sono stata, non è un grosso spoiler perché lo racconto abbastanza all'inizio, sono stata picchiata insomma in maniera molto molto crudele, insomma, e quelle immagini ce le ho molto molto chiare nella testa, quei momenti lì così. Però tutto quello che è venuto dopo, perché anche quello che è venuto dopo è stato molto difficile, molto duro, è veramente avvolto in una nebulosa. E io sicuramente negli anni questa cosa l'ho processata in vari modi. Approdare a una scrittura in cui devi proprio mettere parola dopo parola, raccontare i fatti, sicuramente ti aiuta a processare. E poi c'è tutto il tema che io provo a un pochino ad affrontare, che è il tema del perdono. A chi si dà le colpe da un lato e se si può perdonare dall'altro.
Un giorno ti dirò tutto. Il titolo del libro indica una promessa fatta a qualcuno, ai tuoi figli?
Sì, appunto, come ti dicevo, mia figlia, nel momento in cui ho iniziato a scrivere questo romanzo, aveva veramente quell'età lì, adesso ha 8 anni, quindi sono passati più o meno 3 anni. Insomma, questo libro, tra le tante cose che vuole raccontare, racconta molto questa famiglia, la mia famiglia di allora e la famiglia di adesso. Ed è un po' un messaggio a lei, che è un messaggio anche, appunto, anche questo pieno di contraddizioni. E rispetto alla famiglia, quello che un po' ho capito, se devo sintetizzare, è che si fanno un sacco di sbagli. I miei hanno fatto un sacco di cavolate, io ho fatto un sacco di sbagli sicuramente, ma che si può, che ci sono due tipi di persone. Ci sono le persone che fanno esattamente gli stessi sbagli dei propri genitori. Sai quando si dice, vedi la madre, per conoscere la figlia guarda la madre? Un po' è vero, ci sono tantissime persone che riproducono esattamente dei modelli. E poi ci sono delle persone che invece non li riproducono e fanno altri errori, ne fanno di diversi, però li facciamo tutti, insomma. Ecco, io forse non farei quegli stessi errori, forse io ho cercato di mettermi un po' dall'altro lato, sino a un certo punto, per alcune cose.
Allora, il nostro invito alla lettura di questa puntata è, e lo facciamo con il cuore, sicuramente Un giorno ti dirò tutto, di Laura Buffoni, edito da HarperCollins. È disponibile naturalmente in libreria e in tutti gli store online. Grazie Laura per essere stata con noi.
Ma grazie a voi.
E a tutti voi diamo appuntamento alla prossima puntata di Book Reporter.